Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, il saluto vi arriva in diretta dal canale italiano della Radio Vaticana, da Luca Collodi. Ringrazio anche Alvaro D'Amico, che si trova in regia per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio e Patrizio Ciprari. L'aldilà della notizia di oggi vuole approfondire il meeting di Rimini che dal 28 al 29 di ottobre terrà una edizione speciale del meeting, appunto, al Cairo in Egitto. Due giorni di incontro sul tema della bellezza, e cioè la bellezza, lo spazio per il dialogo. Quindi due giorni, un evento promosso dalla Fondazione Meeting insieme al Centro Culturale del Cairo Tawassul, il Centro Culturale Sacachini di Alessandria d'Egitto, e questo meeting di Rimini al Cairo, ribattezzato il meeting del Cairo, si terrà nei luoghi più importanti dal punto di vista storico e culturale dell'Egitto, in particolare la sala dell'università, dove il presidente americano Obama lanciò qualche mese fa il suo messaggio di dialogo all'Islam, all'Opera House egiziana, alla cittadella di Saladino, realtà che rappresentano spazi, oltre che di bellezza, anche di dialogo e di incontro con l'altro. Noi, per saperne di più, ci colleghiamo proprio in diretta con il Cairo in Egitto, dove salutiamo Giovanni Beachi, che fa parte dell'organizzazione del meeting del Cairo. Grazie per essere con noi.
Buongiorno, salve.
Come stanno procedendo questi lavori di organizzazione? Tra l'altro, sì, il meeting del Cairo si terrà in luoghi importanti da un punto di vista culturale dell'Egitto, e credo che questo meeting del Cairo rappresenti una grande importanza culturale per il dialogo tra cattolici, cristiani e musulmani.
Assolutamente sì, il meeting si terrà nei luoghi, come diceva lei prima, all'Opera House, dove è il centro culturale più grosso di tutto l'Egitto, dove tutti gli eventi culturali e tutti gli eventi anche sportivi, piuttosto che di cultura o di spettacolo, sono esposti. È il punto di maggiore visibilità per gli eventi culturali. Poi ci sarà un concerto il venerdì sera alla Cittadella del Saladino, come diceva lei, e la grande apertura invece sarà giovedì sera nella sala dell'Università del Cairo, dove appunto, come diceva lei, Obama ha pronunciato il suo discorso all'Islam. Sono tutti appunto centri di grande cultura e di grande visibilità per il Cairo.
Questi centri di cultura, di dialogo, di incontro vogliono un po' forse rappresentare anche il senso di questa trasferta in Egitto del meeting di Rimini.
Assolutamente sì, sì. L'idea di riportare qua il meeting di Rimini è nata da alcuni ospiti egiziani che hanno visitato il meeting di Rimini e un po' anche scherzando tra di loro si chiedevano se fosse stato possibile portare quello che avevano visto al meeting anche in Egitto per il popolo egiziano. E in effetti il popolo egiziano ha reagito anche molto, molto calorosamente, perché un evento del genere in Egitto non accade spesso, e dunque soprattutto i giovani delle varie università hanno reagito molto calorosamente, lavorano tutti come volontari, esattamente come il meeting di Rimini, e in questi giorni siamo proprio molto presi con l'organizzazione dell'evento.
Beachi, al meeting del Cairo lavorano cristiani o anche musulmani come volontari,
no,
come struttura?
No, tutti. Cristiani, musulmani, copti cattolici, copti ortodossi, cioè tutte le religioni.
Il meeting del Cairo arriva all'indomani della chiusura del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente, che ha appunto trattato il rapporto tra cristiani e islamici. Come il popolo egiziano ha accolto questa presenza al Cairo?
Guardi, in realtà se avete avuto occasione di leggere alcuni articoli del dottor Wael Farouk, che è uno degli organizzatori, il vicepresidente qua del Cairo Meeting, lui spiega molto bene nei suoi articoli che sono usciti in questi giorni nei giornali, che Non è tanto un problema di comunicazione tra il cristianesimo e l'Islam, ma il meeting del Cairo in particolare vuole mettere in comunicazione credenti, per cui un cristiano e un musulmano. Non è una questione di dialogo tra le religioni, ripeto, per quanto riguarda l'evento del meeting del Cairo, ma tra credenti, cioè tra persone che hanno la propria verità e che ognuno la sua, e che però vivono nel mondo reale, vivono la loro vita. È questo che permette anche appunto ai volontari di muoversi, di collaborare insieme tranquillamente, cristiani e musulmani, senza nessun tipo di problema o di scontro.
Il momento di incontro è rappresentato dal tema della bellezza.
Sì, sì, sì. La bellezza è stato il punto che ha colpito di più gli organizzatori qua del meeting del Cairo quando sono stati al meeting di Rimini. Quello che si ripropongono di fare con questo meeting del Cairo è proprio riproporre lo spirito del meeting, che per loro si sintetizza tutto nella parola bellezza. Hanno deciso appunto per questo di scegliere dei luoghi sia del Cairo molto belli e di utilizzare poi dei momenti a disposizione in questo meeting per delle conferenze che riguardano tutti il tema della bellezza, invitando ospiti che per l'Egitto sono ospiti assolutamente illustri, sono una serie di ministri, potrei dire c'è il ministro dell'informazione, il ministro degli esteri, dell'istruzione, della cooperazione internazionale, della famiglia e popolazione, dell'istruzione, del lavoro. Ripeto, il popolo egiziano ha reagito sia a livelli istituzionali sia a livelli più popolari molto calorosamente a questo evento.
Quindi la bellezza come stupore per la vita e amore per il divino.
Sì, io quello che posso dirle con certezza è che tutti i volontari con cui io ho avuto occasione di parlare in questi giorni, gli egiziani con cui sto collaborando ormai da un mese, partecipano proprio per questo, perché sono convinti che la bellezza sia un valore per chiunque e loro sono molto molto disposti a incontrarsi, a conoscere, a conoscersi e a fare qualcosa, fisicamente avere delle possibilità di fare qualcosa.
Giovanni Beachi, la stampa, i media egiziani come stanno guardando al meeting del Cairo?
Sono assolutamente interessati. Se avete occasione di guardare il sito del meeting del Cairo, che è www.meetingcairo.net, vedrete che tra i video caricati ci sono una serie di spezzoni dei telegiornali egiziani dove appunto i giornalisti parlano dell'evento del meeting del Cairo, pubblicizzandolo molto.
Che cosa viene messo in risalto dalla stampa egiziana?
Innanzitutto che è un evento culturale, è un evento culturale di incontro tra religioni e, ripeto, nel suo genere è un evento assolutamente nuovo e innovativo anche per il Cairo.
Giovanni, sentiamo tante voci intorno a te di bambini che stanno giocando molto probabilmente.
Sì, esattamente. Io mi trovo adesso all'Opera House e sono qui stiamo finendo di allestire la mostra, ci sarà anche una mostra sull'universo, qui c'è stata al meeting di Rimini nel 2006. I bambini sono qui perché sono qua a fare la visita scolastica, la visita scolastica all'interno dell'Opera House.
Ti ringrazio, ti lascio ancora all'organizzazione del meeting che, ricordiamolo, aprirà
domani sera, esattamente, domani sera alle 8 alla Cairo University.
Alla sera alle 20, mentre
alle 20, esattamente.
Chiuderà poi il 29 ottobre, quindi un meeting, diciamo venerdì, così, mordi e fuggi, però significativo.
Esattamente.
Grazie a Giovanni.
Grazie a lei.
Giovanni, un'ultima domanda. Tu sei ormai al Cairo da un anno, hai studiato arabo, hai avuto modo di conoscere la realtà egiziana, soprattutto quella giovanile?
Io sì, sono qui al Cairo, ho studiato qui all'American University al Cairo tutto l'anno scorso e ora sono ritornato per l'organizzazione di questo evento. I giovani egiziani sono, diciamo, è molto difficile dare una definizione, non so come, per inquadrare i giovani egiziani, perché i diversi livelli sociali identificano anche diversi modi di approcciarsi alle persone. Io ho avuto occasione di stare sia con gli studenti dell'università americana, quindi diciamo la classe più abbiente del Cairo, più ricca, sia con gli studenti invece della Cairo University piuttosto che dell'università minori del Cairo. Io credo che questi giovani, quelli come me, siano tutti particolarmente intenzionati a un cambiamento, a fare qualcosa. Ho notato questo invitandoli all'organizzazione del meeting, dove appunto non sapevo, ero anch'io un po' impacciato nel proporglielo, non sapevo bene come proporgli il lavoro volontario, eppure semplicemente raccontando dell'evento in sé, cioè di quello che sarebbe stato, hanno dato tutti la massima disponibilità, tanto che qui appunto stiamo collaborando ormai da un mese tutti insieme.
Questi giovani,
più di 300 volontari sono.
Questi giovani come guardano al mondo occidentale?
Con grande interesse sicuramente, sempre mantenendo però la loro essenza, cioè la loro appartenenza al mondo arabo. Non so come dire, guardano con molto interesse a tutto il mondo occidentale e alla possibilità di un giorno essere come noi, ma non mi fraintendo, essere come noi intendo avere la possibilità appunto di costruire qualcosa per il loro paese. Tutto questo però lo fanno mantenendo assolutamente la loro identità egiziana, cioè di appartenenti al mondo arabo. Questo è fortissimo per loro, per cui parlano tutti correntemente inglese senza problemi, ma per loro la lingua con cui dialogano è il dialetto egiziano, è la loro lingua. Ripeto, non ho nessun problema anche a cambiare da una lingua all'altra, sono molto molto acculturati, ma comunque molto aperti anche all'incontro con l'Occidente.
Negli strati della popolazione più bassa, più povera, c'è il rischio di qualche infiltrazione di un Islam più radicale?
Sì, questo sì, sicuramente. Io purtroppo non sono adeguato a rispondere a questa domanda perché non ho le conoscenze adatte. Sicuramente il rischio più grosso è proprio a quel livello, cioè a un livello meno acculturato, il livello meno colto della popolazione è più soggetto a questo tipo di infiltrazioni e di fondamentalisti.
Grazie a Giovanni Beachi, ti lasciamo al lavoro di organizzazione del meeting del Cairo.
Grazie. Arrivederci, salve.
Lasciamo l'Opera House del Cairo, con la quale eravamo in diretta collegati, mentre torniamo a Milano, dove salutiamo Marco Bersanelli, che è docente di astrofisica all'Università Cattolica di Milano. Bersanelli, grazie per essere con noi.
Grazie a voi. Comunque non è l'Università Cattolica, ma l'Università Statale.
L'Università Statale, è stato un lapsus freudiano, mi posso permettere questa battuta.
Va bene, va bene.
Bersanelli, cambia poco però, molto, molto probabilmente, almeno per la sua passione verso l'astrofisica. Tra l'altro, al Cairo sarà proprio visibile una sua mostra che è stata al meeting di Rimini, se non vado errato, nel 2006, mi corregga, professore?
Sì, corretto. Sì,
che
sì.
Parlava della Via Lattea, quindi dell'universo. Perché questa scelta di parlare di universo, quindi di misteri molto profondi, al Cairo, in Egitto?
Ma credo che sia una bella idea, perché questo incontro così originale, così nuovo, tra culture, persone diverse, appunto questo si chiama meeting per l'amicizia tra i popoli, no? Ecco, credo che la contemplazione della bellezza, della natura, dell'universo riesca, diciamo, a realizzare questa amicizia, a creare, diciamo, i presupposti di questa amicizia come poche altre cose, più che le mediazioni e, diciamo, le differenze, guardare insieme lo stesso grande mistero e meraviglia della creazione, credo che sia un passo molto utile e importante.
Il mistero dell'universo può essere anche questo un'occasione di stupore. Il tema del meeting del Cairo parla di bellezza utilizzata come spazio di dialogo. Ecco, guardare le stelle, scrutare l'universo può far nascere quello stupore che porta e mette nella condizione l'uno di incontrare meglio l'altro, di capire che forse vale la pena di dialogare di più piuttosto che farsi la guerra.
Assolutamente sì, appunto, è proprio questo la possibilità che è data in questo incontro, ma io credo che più in generale sia quello che mette insieme le persone a ricercare, anche noi che facciamo questo mestiere di scienziati, di ricercatori, in fondo da dove traiamo, no, la nostra energia, il nostro desiderio di approfondire, di domandare, di investigare la realtà, se non da questo stupore. Del resto molti dei più grandi scienziati hanno proprio sottolineato questo, penso per esempio a Planck, quando diceva, no, che quelli che hanno perso la capacità di meravigliarsi hanno perduto l'arte del ragionare, del riflettere. Quindi la stessa nostra ragione si mette in moto quando viene colpita da una bellezza, da un presentimento di qualcosa che ha un valore e che desideriamo conoscere.
Ecco, guardare il cielo può avvicinare, può in qualche modo interrogare il proprio senso religioso sull'esistenza di Dio?
Ma assolutamente, intanto appunto il fatto di continuare a osservare il cielo e farlo anche in modo, diciamo, molto accurato grazie alla tecnologia. Adesso noi abbiamo un satellite in orbita che ci sta facendo vedere il fondo dell'universo, la prima luce rilasciata nell'universo 14 miliardi di anni fa. Ecco, di fronte a questo, che poi vuol dire un impegno di anni o decenni per creare questi tipi di osservazioni, non fa che aumentare quello stupore, quella meraviglia che da ragazzino, quando ho incominciato, mi ha mosso in questa direzione. Sicuramente l'osservazione dell'universo oggi, così come in ogni epoca, anche prima della stabilirsi della scienza moderna, l'osservazione del cielo inevitabilmente tocca le corde di domande ultime, delle domande a riguardo di cosa, di qual è il nostro posto in questa immensità in cui ci riconosciamo così sproporzionati e al tempo stesso così privilegiati di poter osservare e godere della natura, della realtà e dell'esistenza stessa. È un grande mistero a cui l'osservazione appunto ci conduce tutti, piccoli e grandi.
Lei sarà al Cairo proprio per rappresentare un po' tutta questa riflessione al meeting del Cairo con una popolazione che sarà cristiana ma soprattutto musulmana, quindi ritorna il tema del dialogo attraverso la possibilità di vedere gli spazi infiniti dove noi siamo inseriti. Professore, un'ultima domanda: l'uomo riesce con la propria mente a identificare il concetto di infinito? Cioè, quando voi vedete lo spazio, riuscite a capire che magari non c'è un muretto che finisce, con il quale finisce tutto, ma c'è qualcosa che ha dei confini che forse la nostra mente non riesce a individuare?
Diciamo che quello che la cosmologia moderna ci ha messo davanti agli occhi, e questo è un fatto notevole, forse ancora poco recepito nel nostro immaginario collettivo.
Cioè il concetto di infinito, riusciamo a capirlo fino in fondo?
È una domanda vasta. Stavo dicendo che dal punto di vista cosmologico, cioè dell'osservazione dell'universo, noi abbiamo oggi ormai l'evidenza, direi, incontrovertibile del fatto che la regione di universo a noi accessibile è una regione finita. Noi abbiamo la possibilità di osservare uno spazio, un tempo intorno a noi che è grandissimo, è vastissimo, ma è finito. È finito perché abbiamo tutta l'evidenza che l'età dell'universo è finita e la velocità della luce è una velocità limite che non può in natura essere superata da nulla, e quindi anche la nostra profondità di osservazione nello spazio è finita.
E al di là dell'universo che c'è?
Al di là dell'universo osservabile, oltre l'universo osservabile, entriamo in un ambito in cui l'osservazione diretta, che è, diciamo, metodologicamente un passo decisivo per la scienza moderna, non sarà in grado di verificare o di falsificare le nostre congetture. Quindi la tensione, la nostalgia, se vogliamo, o la percezione dell'infinito viene sicuramente accesa dall'osservazione dell'universo, ma l'universo che noi possiamo osservare intorno a noi è finito. Del resto mi viene in mente la famosa poesia leopardiana, cui in parte è dedicata proprio la nostra mostra, che si intitola A che tante facelle, appunto, sulla Via Lattea. La siepe, no, che Leopardi descrive come, diciamo, porta all'infinito, è qualcosa che gli sta davanti agli occhi. La nostra tensione all'infinito non è spenta, anzi forse è aumentata proprio dal percepire il limite di quello che è la nostra esperienza diretta.
Professor Bersanelli, io la ringrazio, sono dialoghi affascinanti, ci porterebbero molto lontano, forse proprio al mistero dell'uomo, che poi certo Rientra nel mistero dell'universo, dello spazio. Grazie a Marco Bersanelli, docente di astrofisica all'Università Statale di Milano, e buon lavoro al Cairo con la sua mostra sulla Via Lattea.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie, chiudiamo questo collegamento. Ricordiamo quindi che il meeting del Cairo si aprirà domani sera e si chiuderà il 29 di ottobre, quindi dal 28 al 29 di ottobre, due giorni del meeting di Rimini in Egitto al Cairo, sulle tematiche che vi abbiamo oggi cercato di presentare con un minimo di approfondimento. Da Luca Collodi è tutto, io ringrazio Alvaro D'Amico per quanto riguarda la parte tecnica, con Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari che mi hanno aiutato in regia. Da Luca Collodi ancora buon ascolto.